qualche di voi non conosce fin da bambino questa parabola, il fariseo e il pubblicano. E nella nostra fantasia ci rivediamo questi due personaggi, no? Quest'uomo, il primo, che si tutto trionfante, magari con le mani in tasca, tutto borioso, orgoglioso, si presenta davanti all'altare e comincia un discorso. In fondo ce n'è un altro porino che non osa neppure alzare gli occhi al cielo, tanto si sente piccolo davanti a questo Dio e si sta battendo il petto: Signore, sono peccatore, abbi misericordia di me. Mentre quest'altro, il primo, sta blaterando: io non sono come gli altri, quelli sono ladri, adulteri, mascalzoni, io pago le decime, io osservo i comandamenti, io sono una persona per bene. Ecco il quadro. Amici, in questi due personaggi ci siamo tutti contemporaneamente. Da quanto tempo non ti confessi? Oh. E chi si ricorda? E come mai? Cioè, non ho bisogno di confessarmi. Beato te che sei così pulito. Quante volte lo sento? Quant'è? 5 anni, 6 anni, 8 mesi. Zozzone, non te lavi? La Madonna Maggiore dice: lavati almeno una volta al mese. Ma la doccia del corpo la fai ogni 5 anni? Io non te vengo vicino, puzzi, eh? Amici, oggi c'è la presunzione di essere giusti, puliti, onesti. La presunzione. Ma tutto questo da che deriva? Deriva dal fatto che non c'è più nella mente e nel cuore Dio. Amici, tolto Dio, non c'è più il peccato. Tolto Dio c'è l'errore, il crimine, il delitto, lo sbaglio, ma non il peccato. Tutti non ci sentiamo peccatori, tutti persone per bene. Eppure se andiamo in fondo al cuore, in modo onesto, ci scopriamo veramente peccatori. Per cui questa parabola, Gesù, per chi l'ha raccontata? L'ha raccontata per quelli che, se no non capiamo, si presumono giusti come il fariseo. E l'ha raccontata per dirci, ed ecco la finale, che solo chi si riconosce peccatore è giustificato. Ma questa parola non significa la giustificazione degli alunni a scuola in caso di salina, eh? La parola giustificazione, dal latino justum facere, indica il passaggio, facere, fare. Fare che cosa? Il passaggio dal peccato alla grazia, dalla colpa alla virtù, dal male al bene. Voi capite? Di qui il grosso problema. Ma allora, giustizia, giusto, giustificazione, ci richiama un problema grosso. Chi si salva? La salvezza dell'uomo? Chi si salva? Nel Vangelo spesso torna questa domanda, Signore, ma chi si salva? Chi si salva? E vedete, questa parabola ci spiega bene. Noi sappiamo che la salvezza dell'uomo totale, non solo dell'anima, ma anche del corpo. Perché Dio non è venuto a salvare le anime, a salvare l'uomo. Capite, questo implica, altre volte ve ne ho parlato, tutto un processo di costruzione umana in questo mondo. Uno dei motivi dell'ateismo moderno sta, lo accennerò anche adesso, nel fatto che una chiesa dell'Ottocento era tutta proiettata verso l'aldilà, dimenticando l'aldiquà. Marx aveva ragione contemplando la chiesa del suo tempo in Germania. A Marx quelle parole che spesso abbiamo sentito sono sbagliate, no? Guarda che il Signore ti ricompenserà in un'altra vita. Ma non basta dire così. Intanto i poveri soffrono, le ingiustizie trionfano. Noi dobbiamo impegnarci a salvare in questo mondo l'uomo, combattendo le ingiustizie, le disonestà. E non dicendo Dio ti ricompenserà. Lascia stare la ricompensa. Lottiamo per la giustizia in questo mondo. Ora, questo modo di pensare ha dato origine al marxismo. Una chiesa proiettata nella vita eterna che ha dimenticato la vita terrena. Erano i tempi di Marx. Ci volle il Papa di Perugia, Papa Leone, con la Rerum Novarum, a rimettere a posto le cose. Dio viene a salvare l'uomo, anima e corpo. Per cui noi siamo impegnati, noi cristiani, a vivere il Vangelo in questo mondo, a operare il Vangelo in questa realtà, per salvare l'uomo della terra, per poi salvarlo nell'aldilà con la sua anima eterna. Allora, ecco la parabola di oggi, amici. La nostra giustificazione, la nostra salvezza, da dove ci viene? Dalla fede, non dalle opere. Vedete, nel corso dei secoli, questo dibattito ha dato origine a tante eresie. Come fai a salvarti? Per la fede. Abbiamo letto l'altra domenica Abacuc, il profeta. Dio ti salva per la fede. Colui che ha fede si salverà. La fede. Allora il dilemma. Ma basta la fede per salvarci? O ci vogliono anche le opere? Allora, a seconda che si propende o per l'una parte o per l'altra, si creano ingiustizie e preoccupazioni. Se io dico è la fede sola che mi salva, interviene San Giacomo e dice no, la fede senza le opere è morta. Il fariseo, io pago le decime, vado alla messa, amo i poveri, sono onesto, non commetto adulterio, non sono ingiusto, ecco le opere. Ma tutto questo ti basta per salvare? No. Se non hai la fede, le opere non bastano. La vedete che roba? Una fede senza le opere è morta. Le opere senza la fede sono incapaci a salvarti. Questo nel corso dei secoli. Ora noi, se voi leggete San Paolo, lui ha fatto sulla sua pelle questa esperienza. Paolo è un fenomeno, leggetelo, una meraviglia nelle sue lettere. Paolo dice, io ho fatto esperienza di questa giustificazione. E dice, io Paolo ero un fariseo, come quello della parabola. Ero un ebreo, ero circonciso, ero irreprensibile. Poi un giorno ho aperto gli occhi. Meglio, qualcuno mi ha aperto gli occhi. Di colpo tutte quelle cose che prima mi sembravano un guadagno, ora sono apparse una perdita, quasi spazzatura. Allora ho smesso di inseguire una mia giustizia derivante dalla legge e ho cominciato a cercare quella che deriva dalla fede in Cristo. Che bello. Ecco il fariseo, che vantava di fare le opere. Signore, io vado alla messa, vado alla funzione, dico il rosario. No, a me no. Questo può essere religione, ma non fede. La fede è un'altra cosa. Fede in Cristo. E dice, questa espressione di Paolo ha dato motivo di scrivere due lettere fondamentali che, se avete al catechismo degli adulti, ve le spiegheremo, se no rimane gli ignoranti, peggio per voi. Sono lettere ai Galati e la lettera ai Romani, Galati e Romani, dove Paolo affronta da prima persona, in prima persona, come esperienza personale, sviluppa il tema della giustificazione. Io mi salvo con la fede e non con la legge, non ubbidendo alla legge, ma con la fede in Cristo. Vi faccio un esempio. Chi di voi non ricorda la parabola del padre misericordioso e del figlio il prodigo, no? Il figlio, ragazzino più giovane, se n'è andato, ha sciupato tutto, eccetera, eccetera. Il figlio più grande, rimasto in casa, ha detto la stessa cosa. Quando il fratello è tornato, dopo aver sciupato tutto con le prostitute, tutto il denaro, ha perso la sua dignità, eh? Che fa il fratello maggiore? Accusa il padre e gli dice: tu sei disonesto. Io? Sì, tu. Perché a questo tuo figlio, chiappa su e porta a casa, manco fratello lo riconosce, manco il vincolo del sangue lo ricorda, non gli ricorda niente. Questo tuo figlio che ti ha offeso, ha distrutto tutto, ha scimato tutto, per lui l'anello, il vitello più grasso, grande banchetto, e a me, sentite, che sempre in casa sono rimasto con te, che sempre ti ho ubbidito, a me manco un capretto mi hai dato da mangiare con i miei amici. Sentite la stonatura, no? Tuo figlio. E non volle tornare in casa. Non lo riconobbe, non riconosce né il padre né il fratello. Vedete che roba, eh? Ma lui dice che era un bravo ragazzo. Ha detto che ubbidiva il papà. Ha detto che seguiva tutte le leggi. Era sempre liscio. Cosa gli mancava a sto ragazzo? Era obbediente alla legge, ma gli mancava l'amore. L'amore. Sentitemi, capito? Non è che io andando alla messa tutte le domeniche mi salvo. No. Se tu non vivi Cristo nella tua giornata, se non lo vivi nel tuo lavoro, non lo vivi là dove operi, allo stadio, nel lavoro, per la strada, al supermercato, tu puoi andare a messa quanto ti pare. Non serve l'opera, non servono le cose, servono questa fede in Gesù che ti cambia la vita. Non serve la legge, ma serve il Vangelo, serve Gesù Cristo. Noi che per nascita siamo giudei e non pagani peccatori, sapendo tuttavia che l'uomo non è giustificato dalle opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo e non delle opere della legge, poiché delle opere della legge non verrà mai giustificato nessuno. Allora, amici, vedete che per poterci salvare occorre la fede in Gesù. Quando vi abbiamo parlato di Abramo, pensate, stanno combattendo in questo momento nei luoghi di Abramo, la piana di Ninive, avete sentito che disastri? Era la zona dei cristiani, è una strage, un'uccisione tutti i giorni, 300 persone, 400 persone, lì a Ur, da dove è partito Abramo, Ninive, del profeta Giona, lì, quelle zone che ci ricordano la nostra storia, oggi è un dramma dell'umanità, no? Vedete? Di lì è partito Abramo. Come è chiamato Abramo? Nostro padre della fede. Colui che ha creduto al di là di ogni speranza. Colui che ha detto a Dio: credo in te, Dio, nonostante tutto. Tu mi dici di uccidere, io ubbidisco. Mio figlio, nato dal figlio della promessa, e ubbidisco. Amici, Abramo, il nostro padre della fede. Nel Nuovo Testamento abbiamo un'altra figura, Maria. Fa di me secondo la tua parola. Ecco, Maria, donna della fede. È la fede, amici, che ci salva. Non sono le opere, che pur ci vogliono. Allora, vedete, la fede è sicuramente la via maestra della salvezza. Ma a un certo punto le opere contano? E certo che contano. Gesù ci dice che le opere contano, ma provengono da che cosa? Dall'amore. Vedete, quante sono belle queste cose. Gesù ha introdotto la legge dell'amore. Il fariseo non conosce la legge dell'amore. Nel fariseo c'è uno scambio fra lui e la legge di interesse. Io ti do perché tu mi dia. Signore, pago la decima perché tu mi dia qualcosa. Ma non è così. Nel Vangelo c'è un'altra logica. Io ti do, Signore, perché tu mi hai dato per primo. Bello. Signore, io ti amo perché tu mi hai amato per primo. Vedete, nel fariseo il creatore il fariseo lo fa passare come un debitore. Tu mi devi, io ti faccio, ma tu dammi qualcosa, Quante volte sentiamo i cristiani: Signore, t'ho pregato, perché mi hai fatto questo? Legge pagana, ma sentite quanto siamo bassi, Signore, io sono una persona per bene, ma dico il rosario tutti i giorni, ma perché mi hai colpito il figlio? E che se sta a divertire con te il Signore, cocco, Non abbiamo capito nulla, nulla! Dio non ci deve niente, la logica del fariseo. Siamo noi che siamo debitori. Dio è un creditore, non è un debitore, amici, che bello. È la nuova legge dell'amore. Vedete, Lutero, mamma mia, Lutero, sono cose troppo belle, qui ci vuole il tempo per dirle, no? Quando è venuto Lutero, ha trovato una chiesa corrotta, aveva ragione, perché la chiesa di quel tempo propugnava la legge farisaica, le elemosine, le indulgenze famose, che scatenò l'ira di Lutero, l'indulgenza, no? Per cui si ribellò e disse, sola fine, solo per la fede io mi salvo, non per le opere che la Chiesa di Roma sta propugnando, le elemosine, tutte storie. Vedete, amici, vedete com'è difficile questo equilibrio. Al tempo di Marx, al tempo di Lutero. O si propende per l'una parte o per l'altra e si dà motivo a certe reazioni. Lutero poi ha scantonato e ha creato questa frattura del nostro mondo occidentale, facendo due tronconi del nostro cristianesimo. Sola fide, non sto a spiegarvi adesso cosa vuol dire, solo per la fede mi salvo, no? Ma allora le opere contano? Sì che contano, però ci salviamo attraverso le leggi dell'amore. Il fariseo, notate, pensava che le sue opere fossero la causa della sua salvezza. Seguitemi, che è difficile. E non l'effetto della sua salvezza. Le opere sono l'effetto dell'amore. Io amo e se amo opero. Cioè la fede che diventa carità, la fede che diventa amore, perché Dio ci ha amati per primi. Amici, bello questo di oggi. Dio ci ha amati per primi. Ma da questa bellissima parabola che abbiamo ascoltato, che cosa dobbiamo imparare? Io penso che una cosa dobbiamo imparare. Siccome nel fariseo e nel pubblicano ci siamo tutti noi, no? Nel pubblicano ci siamo perché siamo nella ingiustizia del peccato. Nel fariseo ci siamo nella falsa giustizia, ci crediamo giusti e non lo siamo. Vedete? Nel personaggio siamo tutti noi, ci crediamo giusti e non lo siamo. Siamo peccatori e non lo riconosciamo. Allora, da questa parabola di oggi, cosa dobbiamo imparare? Una cosa molto semplice, no? Scorrendo il Vangelo, dopo questo passo, Gesù ci dà la chiave di lettura. C'è l'esempio dei bambini e dice: se voi non vi amate come i bambini, chi non accoglie il regno di Dio come i bambini non entrerà nel regno dei cieli. Allora, cosa ci insegna Gesù? Cosa ci insinua? Che per poter capire e salvarci occorrono due cose. Uno, l'umiltà nel riconoscerci peccatori, e lo siamo, amici, chi più chi meno, chi più chi meno, quando prima quando dopo, non si scappa. Tanta umiltà. Secondo, vivere la legge dell'amore, perché c'è un proverbio che dice: l'amore quale moneta esige? L'amore, con l'amor si paga. E se capiamo l'un e l'altro, noi siamo salvi. Viva la libertà!